of the
Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa puntata è dedicata a tutte le persone inconcludenti, quelle che lasciano un po' tutto a metà, quelle che si annoiano appena dopo aver intrapreso una nuova strada, anche se quella strada erano convinte di desiderarla. A tutte le persone incerte, dubbiose, svogliate, demotivate. Questo martedì 10 febbraio è tutto per voi. Cercate di vederne tutti i lati positivi prima di ributtarlo là, nel cassetto degli hobby passati in disamore.
Sfiduciati di tutto il mondo.
Impegnatevi.
È dedicata a Petrarca, no? No, perché oggi i giornali sono entusiasti della Rai. Una discussione infinita. Che paese interessante che siamo, eh?
Interessante è un aggettivo, sì, così, nella sua neutralità, che va bene, dai.
Oggi ci sono tre quotidiani che aprono su 40.000 persone sfruttate, come dire, davanti ai nostri occhi, lo sappiamo perfettamente, i rider.
Anche adesso qua fuori col buio.
Ma sì, cioè, ieri sera ho visto un rider che consegnava 6 bottiglie d'acqua, giuro, 6 bottiglie d'acqua consegnava. Vabbè, magari era una persona impossibilitata, per carità, comunque lo sappiamo, no? Però aprono sulla realtà. E poi ci sono tutti i quotidiani che aprono sulla Rai e Petrarca.
E Pucci.
E Pucci ancora, sì.
Tu pensa se la telecronaca finale dei giochi la fa Pucci a questo punto?
Sarebbe fantastico, no? Possiamo proporlo?
Ah sì, ormai.
Buongiorno Cinzia Poli, è martedì.
Buongiorno Claudio Iampaglia, è martedì.
Fra un po' scompariranno per altri 4 anni dai nostri televisori come possiamo dire, teiere di granito che scivolano sul ghiaccio, che però ci hanno tenuto compagnia in questi 4 giorni.
Sai che le persone iniziano ad appassionarsi al curling.
Ma sì, ma è come le bocce, cioè.
Dici?
Ma sì.
La pétanque.
Sì, al suo fa. Come il biliardo, sai quelli che guardano di notte il biliardo?
Ah sì, è vero, ce n'è. Ma c'è anche qualcuno che conosce le regole del curling?
Penso di sì, ho visto gente molto esperta, devo dire.
Ad esempio, tu sai come si chiama la scopetta, quella per...
No, come si chiama?
Non lo so.
Io so come si chiama la teiera.
No,
stone, pietra.
Stone, ok, vabbè, stavo per dire kettle, cioè teiera in inglese.
No, la scopetta, devo dire la verità, non so come si chiama.
Magari se qualcuno lo sa e ce lo vuole dire, colmare questa nostra lacuna olimpica.
Va bene, vediamo se riesco a far funzionare la musica, che invece non sento, non so perché, vediamo.
Proviamo.
No, non dà segnali di vita.
Ah, quindi restiamo col sottofondo tutta la puntata.
Aspetta, vediamo. Ricambiamo, ogni tanto si incanta.
Che bella la tecnologia che si incanta.
Cambiamo canzone.
Ma sì.
Facciamo prima. Va bene, dai, cambiamo canzone. Questa qua che avevo scelto non gli piace. Listen
baby. Marvin Gaye è partito subito.
Finché ci sono le Olimpiadi. Ain't no mountain high. Just call my name, I'll be there in a hurry. Enough. You don't have to worry, cause baby there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free, I told you you'd finita troppo presto.
Sì, è vero, sono di quelle canzoni che andavano a sfumare, si usava così ai tempi di Marvin Gaye. Va bene.
Ma peccato, poteva tirare un po' ancora.
Poteva salirla ancora un po' con la montagna. Se dice salire la montagna, in senso transitivo, arrampicarsi.
Ma
su.
Ma sì, anche scendi il cane, si dice tutto quello che vuoi.
No.
Non si dice scendi il cane.
Non si dice scendi il
pensavo.
Cane. Pensavo. Vabbè. Prima segnalazione da avvenire. E nella parte dedicata alla filosofia, vabbè, a parte che oggi tutti i quotidiani hanno un saluto e un ricordo ad Antonino Zichichi, o il divulgatore, lo scienziato, Avvenire ovviamente lo fa in dal punto di vista, insomma, del lato cattolico anche di Zichichi, che credeva comunque in Dio, diceva fare a meno di Dio è la tentazione di alcuni che dichiarano di fare scienza ma non sono scienziati. La scienza non può negare l'esistenza di Dio, diceva Zichichi. La segnalazione però che vi volevo fare è un'altra, è un volume di riflessione sul rapporto tra la creazione umana e quella dell'intelligenza artificiale. È una firma di Avvenire, Andrea Lavazza, che ha scritto L'età della tecnoscienza, educazione e società politica, ed è uscito per Carocci. E scrive: va favorito il passaggio da un'etica dell'intelligenza artificiale come strumento a un'etica dell'intelligenza artificiale come forza trasformativa. Questa transizione implica una svolta antropologica. Non si tratta più soltanto di trovare le norme adatte per l'uso dell'intelligenza artificiale, ma di ripensare l'umano stesso nel contesto di una inedita coabitazione con entità artificiali pervasive e super performanti. 12 contributi da prospettive complementari che compongono un percorso che tenta di inquadrare l'impatto che le innovazioni tecnologiche hanno sul mondo e sull'essere umano. Che ci si occupi di diritto, di religione, estetica o morale, tutti gli autori insistono sulla necessità di reinterrogare la questione antropologica. Al giorno d'oggi salta in maniera più evidente che in passato la distinzione tra soggetto indagatore, strumento che indaga e realtà indagata. Quando scienza e tecnica non costituiscono due ambiti complementari e separati, ma si confondono e scambiano i ruoli, smarrendo la precedenza dell'una sull'altra, è l'uomo stesso a trovarsi in questione. La tecnoscienza, dice Lavazza, non è semplicemente la somma di scienza e di tecnica, ma una nuova configurazione del sapere e del potere, capace di trasformare il mondo mentre lo conosce, e di trasformarci nel frattempo anche come soggetti. Scienza e tecnica non sono due domini separati, la teoria che precede la pratica, per capirci. Non collaborano semplicemente insieme, ma coevolvono, influenzandosi a vicenda. La scienza non procede in maniera autonoma dalla tecnologia, ma il suo operare è spesso orientato all'applicazione pratica delle sue scoperte. E parimenti, le tecnologie, da semplici strumenti, diventano esse stesse produttrici di scoperte, come fossero scienza. Ecco perché oggi assistiamo a un ciclo unificato in cui il sapere si genera nel fare, che richiede un ripensamento dell'uomo e del suo abitare il mondo. Intelligenza artificiale, nuove tecnologie e automazione, lungi dall'essere strumenti neutrali, producono degli effetti sugli utenti così evidenti da riportare al centro della scena filosofica l'antropologia. Non si tratta solo di ricadute fisiche. L'utilizzo irriflesso, ma anche quello consapevole, dell'intelligenza artificiale produce delle conseguenze ancora inesplorate sul comportamento e sugli stessi stili cognitivi. C'è un professore, Marco Fenici, che in un suo contributo a questo libro, che si intitola L'illusione della competenza, come l'intelligenza artificiale cambia il modo in cui scriviamo e pensiamo, mostra come un uso non responsabile delle opportunità offerte dai chatbot di intelligenza artificiale possa compromettere il pensiero critico, erodendo i processi valutativi e argomentativi che ne stanno a fondamento. Ne deriva un de-skilling cognitivo, cioè la perdita di abilità e competenze, favorito da un disinibito impiego dei nuovi sistemi intelligenti di generazione dei testi. Da essi si ricavano, secondo Marco Fenici, di certo testi buoni per struttura e argomentazioni formalmente corrette, ma fragili e poco profondi. La delega di un compito di scrittura comporta l'esternalizzazione delle funzioni cognitive associate e può così pregiudicare o ridurre lo sviluppo delle stesse. Sembra un po' la logica del servo padrone di Hegel, no? Il padrone che delega al servo tutte le sue cose da fare e alla fine il servo diventa imprescindibile per il padrone e sa fare tutto quello che il padrone non sa più fare. E vabbè, insomma, la conclusione è che rendere evidenti... questo rapporto, insomma, stretto tra l'uomo e la macchina, produce quello che Andrea Lavazza definisce la quarta ferita. Dopo avere perso la centralità nel cosmo con la rivoluzione copernicana, quella nel regno animale al tempo di Darwin, e aver sprofondato nell'inconscio l'io insieme a Freud, con l'intelligenza artificiale subentra per l'uomo una ulteriore ferita narcisistica, scoprendo di non essere l'unico a vibrare di intelligenza, egli deve rimettere in gioco, come dice bene Lavazza, e fare i conti con se stesso per riuscire di nuovo a contribuire in modo rilevante al mondo che abita.
Cioè, profondo, pensare.
Beh, non ci si può così.
Beh, molto interessante.
Gettare nell'irrilevanza delegando tutto appunto alla macchina. Questo libro è L'età della tecnoscienza, educazione, società, politica, per Carocci, l'autore Andrea Lavazza.
E sai che questa canzone non lo sapevo, ma c'entra un sacco con quello che abbiamo letto?
L'ha scritta l'intelligenza artificiale?
No, l'ha scritta uno guardandosi allo specchio, pensando alla sua vita, che doveva andare a lavorare, eccetera, e alla malattia del narcisismo, Mirror in the Bathroom.
Siamo sulla stampa, dove c'è un'intervista di Simonetta Shandivasci allo scrittore Walter Siti, E in parte dice cose che c'entrano anche con l'articolo che abbiamo letto prima, insomma, nel rapporto con l'intelligenza artificiale. L'ultimo libro di Walter City è La fuga immobile, lo strano caso della generazione Z. Perché si parla appunto anche delle nuove generazioni. Il titolo dell'articolo è Rimpiango la mia pavidità anche nelle scuole, è ora di parlare di violenza. Dice delle cose anche abbastanza dure. Lo scrittore di Resistere non serve a niente, premio Strega 2013 e I figli sono finiti, ha imparato a leggere e a scrivere a 3 anni. Per questo i miei genitori, semplici contadini, facevano scappare tutti i miei amichetti quando venivano a giocare con me. Temevano che mi deviassero e così sono cresciuto solo. La cosa che mi rimprovero di più da intellettuale, se è ancora una parola che si può dire, è di essere un vigliacco. Non voglio essere travolto da shitstorm. Mi è successo una volta con bruciare tutto e non voglio che capiti mai più. Quindi mi autocensuro ed è la colpa peggiore per uno scrittore. Ammiro chi non lo fa, ma poi finisce a dire cose giuste e condivisibili e neanche questo mi piace. Diventa un gioco stantio e inutile, come le discussioni nei salotti TV. A sinistra la accusano di essere di destra, gli dice Shandivashi. Non mi dà alcun fastidio, sono un romanziere, il mio lavoro si fa dando ragione a tutti, buoni e cattivi, altrimenti i personaggi non vengono bene. Pasolini non ha mai detto una cosa sola, non solo sapeva scrivere di ambiguità e rappresentarla, lui sapeva anche starci, non temeva le contraddizioni, riusciva a parlare bene dei fascisti. Lei ci riuscirebbe? Se ne conoscessi qualcuno bravo, perché no? E riuscirebbe a dirgli è colpa mia se sei fascista? No. Lui, cioè Pasolini, lo disse perché era stato molto dentro il dibattito pubblico. Io mi sono sempre tenuto in disparte, quindi non credo di aver avuto colpe. E sono nata in un posto antifascista per definizione, un paesino vicino a Modena, dove il PC aveva l'89% dei voti. Mia madre fu staffetta partigiana. Basta la storia familiare? Vuole che le dica che sono antifascista? Lo sono, ma una volta che l'ho detto, che cosa serve? Quando ero un ragazzo potevo scegliere tra la lotta marxista per l'abolizione dello Stato borghese e il cattolicesimo di sinistra. Oggi un adolescente non ha che il mondo che si trova davanti, non c'è alcuna alternativa decisiva. Chi vuole abolire lo stato di cose presente? Shandivashi provoca, gli dice, i manifestanti di Torino. E lui dice, ma non sanno come fare, soprattutto perché si sentono dire che la violenza non è mai tollerabile. Invece, penso che con i ragazzi a scuola si debba avviare una discussione sulla violenza giusta. Perché esiste, è sempre esistita, a cominciare dal tirannicidio. Se uno nel 1937 avesse ucciso Hitler, non me la sarei sentita di condannarlo. Dove c'è oppressione, c'è rivolta, si diceva quando ero giovane io. Se un gruppo sociale si sente emarginato e non ascoltato, quando non ne può più si ribella e lo fa con le armi che ha. Una popolazione schiacciata completamente da una potenza molto più grande che la tassa, emargine e priva di ogni libertà, a un certo punto al padrone gli taglia la testa. Così si fa la rivoluzione, che è diventata una parolaccia bandita ovunque tranne che nelle pubblicità. La sento solo in TV, la rivoluzione dell'intimo, della pizza, del panettone. A chi osa nominarla in un altro contesto viene obiettato che le rivoluzioni sono tutte finite male, che è vero. Shandivashi dice il femminismo no, ma le donne lo stanno pagando col sangue. Allora diciamo che le rivoluzioni riescono in parte. Diciamo che facilmente regrediscono. Pensi ai padroni definitivi, cioè ai padroni della tecnologia e della comunicazione che stanno riducendo più o meno tutti ad avere un'età mentale intorno ai 7 anni, fornendoci tutte le risposte. Eppure erano giovanotti di sinistra che volevano trovare un modo per non pagare le bollette. E invece ora sono tutti lì a leccare il culo a Trump, come lui stesso non manca di sottolineare con grande eleganza. E cosa più grave, hanno prodotto un'umanità la cui attività prevalente è obbedire. Quando prendo lo smartphone in mano, tutto quello che faccio è dire sì a procedure che ignoro. Se non lo facessi, non potrei vedere quello che mi interessa. Quindi accetto, come tutti, di consegnarmi a un potere che mi è sconosciuto. L'autoritarismo, così, è già instaurato nelle nostre vite. Che bisogno c'è di realizzarlo anche in politica? Non converrebbe a tutti questi signori del mondo mantenere una democrazia di facciata? Ma forse alla storia serve tenere tutto dello stesso colore. Poi dice che legge un po' di tutto.
Potente.
Anche, beh, sì, la violenza spiegata a scuola come possibilità di rivolta.
Ma più lo smartphone lo trovo interessante.
Anche, sì.
Perché poi la violenza è spiegata a scuola, nel senso sei un buon professore di storia, sì, o di letteratura, te l'hanno spiegata.
Sì.
Beh, l'Iliade, porca miseria, se non è...
Vabbè, poi c'è un'altra per quanto riguarda insomma il suo rapporto con i giovani. Davvero i ragazzi del nostro tempo sono individualisti? Gli chiede la Shandivashi. Risponde: più che all'individualismo e all'amore di sé, il trionfo della soggettività che vedo in loro credo sia da attribuire alla preoccupazione. Quando insegno scrittura creativa mi rendo conto che non sanno descrivere una scena, non la ricostruiscono, non sanno dare tutti gli elementi al lettore per farsi un'idea. Devono spiegare sempre tutto loro, tutto inizia e finisce con loro, sono affamati di ascolto. E questo era Walter City, credo che parli anche di questo nel suo libro La fuga immobile, lo strano caso della generazione Z. Comunque oggi trovate l'intervista completa di Simonetta Shandivashi sulla Stampa.
Il song Dove Ellis,
niente male, un giovane cantautore irlandese. Sì.
4 minuti per una segnalazione.
Allora, direi che sono più che sufficienti, perché vado sul Fatto Quotidiano, dove c'è una rubrica di Giorgio Dell'Arti che si chiama Libro in Gocce, in cui di solito riassume per parole chiave un libro. Il libro di oggi. Le battute memorabili di Feynman per Adelphi. Feynman è il fisico che ha Nobel per la fisica, appunto per la sua elettrodinamica quantistica. Il genio Feynman: la fisica è difficile perché è fantasiosa. La M di mamma: non riuscivo a fare tutto quel che volevo perché mia madre insisteva nel mandarmi fuori a giocare. Babbo Natale: quando da piccolo scoprii che Babbo Natale non esisteva, non ci rimasi male. Ero al contrario sollevato di sapere che un fenomeno molto più semplice spiegava come mai così tanti bambini in tutto il mondo ricevessero regali tutti la stessa notte. Quindi c'era già un pensiero logico dietro. Sapere: mi sento dire, come fai a vivere senza sapere? Non capisco cosa intendano. Io vivo sempre senza risposte. È facile. Quel che voglio sapere è come si arriva alla conoscenza. Pochissimo. Tra le molte cose di cui so pochissimo, c'è come ci si prepara per diventare fisico teorico. Pazzo. Io e mia moglie pensiamo che io sia pazzo.
Mi piace molto io e mia moglie.
Poeti. La realtà è tanto più meravigliosa di quanto potesse immaginare nessun artista nel passato. Perché i poeti di oggi non ne parlano? Che uomini sono mai i poeti che riescono a parlare di Giove pensando che sia simile a un uomo, ma se è un'immensa sfera di metano e ammoniaca ammutoliscono? Rinascimento. Gli artisti del Rinascimento dicevano che l'interesse principale dell'artista deve essere l'uomo, eppure ci sono altre cose interessanti al mondo. Persino gli artisti apprezzano i tramonti, le onde dell'oceano e il movimento delle stelle attraverso i cieli. Ci sono quindi buone ragioni perché qualche volta si parli anche di altro. Mano. In risposta alla domanda di un bambino, che cosa succede quando una forza irresistibile incontra un oggetto inamovibile? Si stringono la mano. Fantasia. Uno degli aspetti che rendono ostica la scienza, a mio parere, è che richiede parecchia fantasia. È molto difficile immaginare tutte le follie della realtà vera. Cravatta. Chi va a sentire una conferenza scientifica è già pronto a non capire niente. Però, chissà, forse, potrà consolarsi ammirando la bella cravatta sgargiante del conferenziere. A voi questo non è possibile. Non la metteva. Principio. Il primo principio è che non dovete ingannare voi stessi. La persona più facile da abbindolare siete proprio voi stessi. E per ultima, carta. Uno dei maggiori e più importanti strumenti della fisica teorica è il cestino della carta straccia. Vabbè, insomma, il genio Feynman, e c'è questo libro di Adelphi con le battute memorabili di Feynman, e queste erano alcune riassunte oggi da Giorgio Dell'Arti sul Fatto Quotidiano.
Richard Feynman?
Sì, credo proprio di sì, Richard, sì. Sai che intanto si sono fatte le 6:28?
Infatti vediamo se è accesa la luce nello studio, è comparso il primo conduttore, poi arriva anche il secondo.
E l'altro, questa mattina sono Andrea Monti ed Emanuele Valenti, sono loro due, gli artefici della prima edizione del giornale radio a cui cediamo la linea. Noi torniamo subito dopo invece con il meteo.
Tomorrow will bring maybe sunshine and maybe rain, but as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows any better than I?
Oggi è più who knows del solito, chi lo sa, perché non c'è la nebbia, quindi non posso parlare di quella. Non piove.
Fa caldo.
Abbastanza calduccio, sì, per cui l'unica...
Sempre relativo, cioè fa caldo invernale.
Inverno. Vabbè, comunque ne parliamo con una persona che invece ne sa, a differenza di noi, ed è Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino. Buongiorno Simone.
Buongiorno a tutti.
Bene, cosa ci aspetta oggi?
Sì, oggi sarà una giornata con cieli generalmente nuvolosi, a parte qualche temporanea schiarita, avremo possibilità di qualche debole pioggia e fiocchi oltre 800 mm circa. Poi verso la tarda serata e nella notte avremo una fase di precipitazioni più diffuse e intense, ma che sarà anche piuttosto veloce. Domani mattina le ultime gocce tra Garda e Mantovano, poi le prime schiarite si apriranno sul Piemonte e via via, soprattutto nella seconda metà della giornata, domani avremo cielo sereno, poco nuvoloso.
Beh, neanche un goccio di acqua poi stasera.
Sì, oggi
Mi sono distratto, mi scusi.
Oggi
perché...
a tratti qualche pioggia, poi verso sera, precipitazioni più diffuse.
Grazie Simone Scapin, noi siamo confusi, la variabilità è purtroppo è anche dentro di noi, non solo fuori.
No, perché ci hanno preparato già l'altro giorno a dirci una settimana variabile, quindi sono qui che mi segno le ore alle ore 4-5 portati la giacca vento.
Le finestre di assenza di acqua in cui puoi circolare con la moto più sgarzellino. Grazie mille Simone Scapin e grazie a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
You can hum along to. I remember there was a time when I used to sing for you. Do 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 do. I used to sing for you. Popular songs with the radio on full volume. I remember there was a time when I used to sing for you.
Tracy Chapman canta per te.
Che bello.
Sing for you.
Grazie.
Prego, canta per te.
Grazie Tracy.
Noi cosa facciamo? Noi non cantiamo per loro.
Ma per niente, anzi. Oggi alcuni quotidiani hanno in prima pagina, ce l'ha anche La Stampa di spalla, contratti da schiavi per migliaia di rider, la procura di Milano commissaria Glovo, poveri rider, è il titolo di Luca Monticelli e Andrea Siravo. La procura di Milano appunto commissaria Glovo per paghe sotto la soglia di indigenza. Ogni giorno in strada per turni di 10-12 ore, sempre di corsa in sella alla bicicletta per rispettare i tempi tempi degli ordini imposti dall'algoritmo dell'app di Glovo. Un lavoro estenuante quello dei ciclofattorini, pagato mediamente 2,50 euro a consegna, che alla fine del mese si vedono accreditare uno stipendio che varia tra i 900 e i 1200 euro, una retribuzione in alcuni casi inferiore del 77% alla soglia di povertà e inferiore fino all'81% rispetto alla contrattazione collettiva, riferisce la Procura di Milano, che ha messo sotto controllo giudiziario con procedura d'urgenza Foodigno SRL, la società che gestisce la piattaforma di delivery di cibo a domicilio. Secondo l'inchiesta per caporalato del PM Paolo Storari, l'azienda sfrutterebbe la manodopera dei 40.000 ciclofattorini in Italia, di cui 2.000 a Milano, approfittando del loro stato di bisogno. È indagato lo spagnolo Oscar Pierre Miquel, amministratore di Foodigno. C'è poi l'intervista ad un rider, Zulkarnain Haider, un corriere a Firenze, che dice: lavoro 14 ore al giorno e 7 giorni su 7 per arrivare a uno stipendio normale. E poi ricorda: se cadi e ti rompi una gamba sei costretto a stare a letto e non vieni pagato, e quando rientri non hai alcuna arretrato.
Ladri e biciclette è il titolo del manifesto, in prima pagina la foto è quella di un rider, l'editoriale di Roberto Ciccarelli. I provvedimenti della Procura di Milano su Foodigno Glovo non sono solo un severo atto giudiziario, ma l'epitaffio di una narrazione tossica che ha spacciato la precarietà per modernità e lo sfruttamento per libertà digitale, spesso anche attraverso spot discutibili. Quando le retribuzioni sono inferiori all'81% rispetto ai minimi contrattuali e i rider sono costretti a operare ben al di sotto della soglia di povertà, non siamo di fronte a un'inefficienza del mercato, ma a un caporalato algoritmico. Sin da quando emerse la protesta dei rider a Torino nel lontano 2017, nessuno ha avuto la volontà politica di affrontare seriamente questo problema. Sarebbe ingenuo attenderselo adesso. Il problema delle tutele non riguarda solo chi, come i riders, freccia nelle città pagando il rischio di impresa con la propria incolumità fisica. I riders sono la punta di un iceberg molto ampio, differenziato, che comprende il lavoro di cura, l'accudimento domestico, le nuove forme di lavoro digitale come il tagging di dati o le trascrizioni, senza contare ovviamente le fiere della logistica. In questa prospettiva il controllo giudiziario della Procura di Milano non resterà un caso esemplare, può anzi diventare il primo passo verso un sistema capace di imporre i diritti sociali e la trasparenza degli algoritmi, sottraendo la vita dei lavoratori alla tirannia di un codice proprietario. Anche qui viene ricordato il rapporto della NIDIL CGIL, le condizioni di lavoro dei rider del food delivery, che racconta le condizioni appunto di 30.000 rider inquadrati prevalentemente con rapporti di lavoro collaborazione occasionale o partite IVA, mentre ricorda solo 2.500 i rider di Just Eat che risultano inquadrati almeno nel contratto nazionale logistica a part time, e poi 40% che si è infortunato almeno una volta, 35% a cui è stato rubato la bicicletta, insomma un report che va dentro la vita dei rider.
E questo quindi fa un po' da contraltare a quello che si legge sulla prima pagina del Sole 24 Ore per quanto riguarda i mercati azionari. Piazza Affari, regina d'Europa con un più 2%, il listino milanese ai top con le banche e il rally di STM, che sarebbe ST Microelectronics, e l'euro è ancora in inflessione. E poi c'è anche questa notizia di Unicredit: volano gli utili nel 2025, i profitti a 10,6 miliardi. Riflettevamo prima che appunto la manovra era stata di 18 miliardi, quindi insomma ha degli utili pari a quasi a una manovra. Orcel dice: con Generali parliamo regolarmente. È CEO di Unicredit.
Il Fatto Quotidiano apre sui capolavori di Agnelli all'estero, ecco le mail, sarebbero un'indagine della Procura di Roma per l'esportazione illecita di 29 dipinti scomparsi dalle case dell'avvocato e secondo questa tesi sostenuta dal Fatto Quotidiano, trafugati o portati all'estero per evitare di essere oggetto di... Ma forse per seguire il tuo filone, le banche incassano 25 miliardi, L'anno d'oro nel 2025, esplosione dei profitti, nonostante la tassa del governo, il famoso tassiamo le banche, che ha portato 1,8 miliardi nelle casse dello Stato, sono già 25 miliardi dichiarati, manca ancora MPS, mancano molte banche che usciranno in questi giorni con i loro utili. Per darvi un'idea, Intesa San Paolo ne fa 9, più 7,6 rispetto al 2024, che fu l'anno dei grandi record, quindi di più, Unicredit l'abbiamo detto, più 8%, ma anche BPM più 8,4% con 2 miliardi profitti da distribuire. Insomma, le banche hanno più potere cash dello Stato tutte insieme. È indagato l'uomo del tesoro, insider trading su MPS, anche qui Fatto Quotidiano ci racconta che Stefano Di Stefano, alto dirigente del Ministero dell'Economia, è indagato perché avrebbe aiutato il patto occulto tra gli azionisti Delfin e Caltagirone per acquisirsi proprio Monte dei Paschi di Siena. È un po', come dire, lo scandalo dei scandali bancari.
La scalata generale.
Esatto. Ci prepariamo agli esteri. Così.
Va bene, è uno statement questo.
È uno statement. È uno statement. E cioè? Che cos'è?
American idiot.
Green Day.
Sì, non fatevi male, ci sono alcuni ascoltatori che dicono sì, sì, adesso spughiamo contro gli armadi, calma, che ci sono tanti spigoli, con calma. Passiamo agli esteri e parliamo del summit che ci sarà domani a Bruxelles, no.
Settimana chiave per l'Europa.
Sì, allora, leggo dal Fatto Quotidiano. Per difesa, sicurezza e NATO, l'Unione Europea è in cerca di equilibri senza Stati Uniti. Domani a Bruxelles si tiene il summit informale dei ministri della difesa dell'Unione Europea. Tema esclusivo l'Ucraina. Giovedì nel castello di Aldenbisen, nella campagna belga, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha convocato un vertice informale con i leader dei 27, competitività e mercato unico al centro. Poi da venerdì parte la conferenza sulla sicurezza di Monaco, la MSC, dove politica europea e industria della difesa si incontrano. Si diceva domani appunto il summit dei 27 su Kiev, guida Berlino, ma il report del MES lancia l'allarme, Washington abbandona l'Europa, quindi un'Europa sempre più sola nella difesa.
Il Corriere della Sera ci apre, ma con una lettura tutta sua, Meloni Merz, scossa all'Europa, che cosa sarebbe? Addirittura il Corriere si spinge un po', strizzando l'occhio a Fratelli d'Italia, la sintonia ribattezzata Merzoni, sai cos'è Merzoni? È l'alleanza tra Merz, Merz e Meloni.
Sì, sì, Merz e Meloni.
Merzoni, che non è fortunatissima come parola. Comunque sia, si parla di cooperazione rafforzata, cioè del meccanismo dell'Unione Europea introdotto già dal Trattato di Amsterdam, che permette a un gruppo di stati membri, almeno 9, di fare determinate politiche comuni. In vista del ritiro appunto sulla competitività di giovedì convocata dal Presidente del Consiglio europeo, li porta tutti a 80 km da Bruxelles in un convento, cosa sta succedendo? Si apre un dibattito su due temi. Uno è l'integrazione avanzata con almeno 9 stati membri, promossa da Mario Draghi nel suo rapporto con la competitività, ma anche sostenuta dall'ex premier italiano Letta, il tandem italiano diciamo dei cantori dell'autonomia europea e del mercato da rafforzare, la linea quindi per garantire più cooperazione all'Europa, e con la proposta che 9 stati facciano da traino. Di traverso però si mette Germania e Italia, che hanno convocato un pre-summit giovedì col sostegno anche dei belgi, ci parteciperà l'Olanda, i Baltici, la Polonia e così via, e viene proposto di mettere Commissione e Parlamento sotto la tutela degli stati in nome di maggiore efficienza, cioè in nome dell'Europa di destra, adesso facciamo prima. La semplificazione è una questione che riguarda i capi di Stato o di governi, von der Leyen d'ora in poi dovrà riferire al Consiglio europeo, cioè l'alleanza Merzoni è quella che propone di mettere la Commissione e la parte legislativa dell'Europa un po' più sotto controllo degli stati, quindi più Consiglio europeo, meno Europa, più premier e cancellieri, meno iniziative della Commissione. Non so se è giusto o sbagliato, non siamo noi qua per dirlo, ma è interessante il fatto che ci sia questo dibattito. Da un lato Letta e Draghi che andranno a dire mercato, cooperazione, e dall'altra parte questi che dicono sì, però decidiamo noi.
E oggi sul Sole 24 Ore, con richiamo in prima pagina, c'è un'intervista di Beda Romano al presidente Macron che parla di debito comune in Europa per difesa e intelligenza artificiale. Dice Macron, l'Europa deve decidere se diventare una potenza. Se dovessimo rimanere un mercato aperto ai 420 saremmo spazzati via, perché l'Europa è nei fatti il fattore di aggiustamento del resto del mondo. La domanda è se siamo capaci di diventare una potenza sul piano economico, finanziario, militare e anche a livello democratico. È giunto il momento del risveglio europeo, dobbiamo uscire dallo stato di minoranza geopolitica. Siamo alle prese con uno stato di emergenza che impone una reazione massiccia. Un'Europa potenza che semplifica, che protegge, che assume la preferenza europea, che investe e innova e che nello stesso tempo decide veramente di diversificare e di ridurre i rischi della propria economia. Parla di semplificazione, di completamento del mercato unico, in secondo luogo diversificazione commerciale, il de-risking dalle dipendenze accumulate in questi anni. Nei servizi di pagamento dice non possiamo dipendere da Visa e Mastercard, che sono americani. Dobbiamo promuovere la preferenza europea, io penso alle clausole di salvaguardia del settore siderurgico. Avere un contenuto europeo in settori strategici, dall'auto alla chimica, dall'acciaio alla difesa, è essenziale dinanzi a due grandi paesi come Cina e Stati Uniti, che non rispettano più le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.
Gli Epstein File, Starmer traballa, i laboristi nella bufera. Domani, scrive Luca Sebastiani, Clocks Ticking. Ha postato il profilo dei conservatori di Kemi Badenoch, Clock Sticking, cioè TikTok, cioè come un po'
il ticchettare dell'orologio.
Esatto, per adesso Keir Starmer ha superato la crisi, ma l'ora della verità si sta avvicinando. Giorni, settimane o mesi sembra questione di tempo, con un discorso al suo staff in cui ha affermato di voler rimanere al numero 10 di Downing Street, ignorando le richieste di dimissione che sono giunte dai Tories, dai Reform e persino dal leader laburista scozzese Anna Sarwar. Starmer ha rilanciato la palla in avanti. Una mossa necessaria dopo giorni complicati. In 48 ore il premier britannico ha perso due dei suoi uomini chiave, prima il passo indietro di Morgan McSweeney, il capogabinetto, il suo Rasputin, fedelissimo, l'eminenza grigia, chi più ne ha più ne metta, travolto dal caso Peter Mandelson, l'ambasciatore britannico a Washington, ex leader del Labour anche lui, coinvolto appieno negli Epstein Files. McSweeney si è ripreso la piena responsabilità. È stato lui a consigliare Starmer l'influente Mandelson, amico di Jeffrey Epstein, per la posizione di ambasciatore. Il licenziamento quindi di Mandelson, deciso lo scorso settembre, ha solo posticipato la polemica per il premier. Ieri a sorpresa sono arrivate anche le dimissioni di Tim Allen, il capo della comunicazione del primo ministro. Nessuna motivazione, semplicemente un cambio di squadra. Insomma, vuole resistere Starmer, ma c'è chi a Londra comincia a scommettere sulla sua prossima caduta.
Restiamo sugli esteri. Nella prima pagina di Avvenire, Teheran epura i moderati e tende la mano sull'atomo. Dopo aver soffocato le contestazioni, gli ayatollah stanno passando all'epurazione nel campo moderato. In attesa di sapere quando USA e Iran si rivedranno per proseguire il negoziato dopo il primo incontro di venerdì scorso, a Teheran giocano su più tavoli, offrono concessioni che Trump potrebbe rivendere come un successo, e intanto puntellano il sistema di potere. Ieri si è appreso che Ali Shakuri Rad, ex parlamentare, è stato arrestato pochi giorni dopo aver accusato le forze di sicurezza di avere deliberatamente intensificato la violenza esplosa nelle piazze a gennaio, anche infiltrandosi tra i manifestanti per legittimare la feroce repressione. E quindi anche i politici moderati sono stati incarcerati.
Sulla stampa, Iran eccide in ospedale, i Pasdaran hanno colpito i manifestanti feriti nelle corsie, lo denunciano i medici che ora rischiano anche loro, con chi non collabora viene imprigionato, le famiglie vengono minacciate, risultano almeno 40 operatori sanitari, traduttori, infermieri, studenti di medicina, tecnici e soccorritori arrestati e portati in carcere in tutto l'Iran. E poi l'articolo sempre sulla stampa, firmato da Taghi Rahmani, che è il marito di Narges Mohammadi. La mia Narges, vittima della mannaia del regime, altri 6 o 7, non si capisce a seconda delle fonti, anni di prigione, perché dal suo domicilio, dove era rinchiusa, ha usato parlare delle rivolte e sostenerle.
Sì, 7 anni che si sommano a quelli che già le avevano comminato. Sono le 6:58, restituiamo la linea al giornale radio per i titoli principali, noi torniamo dopo con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Sono le 7:02, torniamo in onda con Presto Presto per la rassegna stampa dei titoli principali. Ricordiamo che oggi, se andate in edicola e cercate Repubblica, non la trovate, perché ieri c'è stata una assemblea di redazione, quindi non c'è stato il tempo di preparare il giornale. L'assemblea era per preparare lo sciopero di oggi.
Sarà anche domani.
E quindi anche domani non ci sarà.
Anche il sito non sarà
Repubblica
aggiornato.
Quindi partiamo dalla stampa, che
ovviamente per l'avvertenza aperta,
certo, per la vendita,
la proprietà
del
vuole
gruppo
vendere,
Gedi,
esatto.
Certo, del gruppo Gedi. La Stampa, che anche Stampa è del gruppo Gedi, ma ha già fatto sciopero a suo tempo. Valanga, giochi sulla Rai. Conte dice Meloni ci inganna. Petrecca rischia, giornalisti in sciopero. Gli anarchici dicono colpiamo le Olimpiadi e chi le produce. C'è poi in prima pagina sulla Stampa un approfondimento sul lavoro dei rider, contratti da schiavi per migliaia di rider. La procura di Milano, commissaria Glovo.
Domani Rai e Cogli, incapaci della destra, l'egemonia culturale è un'utopia. Moltissime discussioni ancora sulla Rai, non si placano le polemiche intorno alla Rai. Da un lato fa discutere la vicenda del comico Pucci, dall'altro c'è l'imbarazzante telecronaca del direttore di Rai Sport Petracca, che ha accompagnato la cerimonia, una figuraccia mondiale che non ha fatto piacere al governo e all'amministratore delegato della Rai, che ha incontrato Petracca. La strategia per ora è quella di prendere tempo, ma entrambi sono in bilico. La destra continua a fallire la sua campagna per la conquista dell'egemonia culturale. Domani poi ci racconta gli imbarazzanti intellettuali della nuova destra, Beatrice Venezzi, poi appunto Paolo Petracca, Pino Insegno, il suo mercante in fiera, Pierluigi Diaco, insomma un po' un bestiario, diciamo così.
Sì, anche sul Corriere della Sera si riprende il caso della telecronaca di inizio dei Giochi Olimpici, Rai, braccio di ferro su Petrecca, i vertici dicono ora serve responsabilità, la redazione sportiva dice servizi senza le nostre firme, lui non commenterà la cerimonia di chiusura come invece avrebbe dovuto fare. Anche qui c'è tutta una carrellata delle sviste dette durante la telecronaca, a parte che ha esordito salutando dall'Olimpico anziché da San Siro, ma vabbè, insomma, poi ne abbiamo già lette in questi giorni. Fabrizio Roncone fa un po' un ritratto di Paolo Petrecca, 61 anni, che è stato anche direttore di Rai News 24, di Televideo e di RaiNews.it, che adesso è direttore di Rai Sport. Qualcosa si intuisce la sera delle elezioni francesi, quando tutti i TG del pianeta seguono in diretta l'evento, ma non a Rai News 24, dove invece aprono il notiziario con il Festival delle Città Identitarie, che è in svolgimento a Pomezia. Giulio, ho controllato bene. Stupore, corrono al coordinamento, c'è un errore nella scaletta dei servizi? No, cercate il direttore, ma il direttore non si trova. Dov'è? Eccolo lì, seduto in prima fila, sotto il palco di Pomezia. Ma no? Ma sì. E volete sapere perché? Perché sul palco si esibisce la sua promessa sposa, Alma Manera, cantante, e questo insomma è avvenuto qualche tempo fa.
Quando era direttore di Rai News.
Esatto, e invece quella volta che il ministro Francesco Lollobrigida fa fermare un Frecciarossa in corsa per scendere alla fermata di suo gradimento, la notizia viene omessa, non nascosta ma omessa. Oppure quando esce il clamoroso fuori onda di Andrea Gianbruno, che fa il galletto con una collega dicendo cose che è meglio non dire, dice se stai con la Presidente del Consiglio, ma in generale
forse è meglio non dire,
è meglio
in
non dire in generale. Petrecca ci ricasca e niente, pure stavolta deve intervenire il sindacato. Poi manda in diretta ogni comizio della Meloni, quindi francamente si supera, e durante il caso Cospito falsifica un titolo annunciando a caratteri cubitali l'assoluzione del sottosegretario Andrea Del Mastro, mentre si trattava solo della richiesta del PM. Petrecca viene sfiduciato dalla redazione, l'83% dei suoi giornalisti è contro di lui. E questa è la carrellata su Petrecca. Per quanto riguarda quello che è avvenuto durante l'inaugurazione dei Giochi Olimpici, oggi sulla Stampa c'è un'intervista a Marco Balic, che è insomma l'ideatore di tutta la cerimonia, insomma di più cerimonie a partire da Torino 2006. Dice Marco Balic: la cosa più emozionante è la reazione di San Siro a Mattarella sul tram, perché racconta un presidente tra le persone. La telecronaca disastrosa? Noi abbiamo messo a disposizione una media guide molto dettagliato, e comunque io devo preoccuparmi di tutte le telecronache del mondo, non di una sola. È appunto il direttore creativo dell'apertura olimpica, Marco Balic, che poi rispetto ai fischi, ad esempio Avance, dice: da sempre le cerimonie olimpiche sono un termometro dello stato socio-politico del mondo. E, sempre sulla Stampa, segnaliamo l'intervista a Giuseppe Conte, che dice: in Italia disastro economico e sociale, ma Meloni fabbrica solo nemici. L'intervista di Alessandro De Angelis, e Conte dice: ma lei si rende conto che invece di commentare i dati sull'esplosione della cassa integrazione o sull'inchiesta di Milano su Glovo, Giorgia Meloni parla di Andrea Pucci a Sanremo? Ormai ha abbracciato la logica faziosa del con me o contro di me. Lo scriva, che è un modo di fare il premier osceno. La verità è che siamo di fronte a uno schema consolidato. Questo è uno strumento di distrazione di massa per evitare di affrontare i problemi reali del paese, sempre più gravi, e anche per svicolare rispetto alla figuraccia del giorno prima in Rai. Prosegue Giuseppe Conte: di fronte alla crescente delusione nel paese per le promesse tradite, polarizzano lo scontro, serrano i propri ranghi cercando quotidianamente nemici da sbertucciare e denigrare. Questo è possibile grazie al controllo diretto e indiretto di buona parte del sistema mediatico.
Due segnalazioni che collegano spettacoli nel mondo e cose simili: Trump contro il Super Bowl, pro migranti, show terribile, uno schiaffo all'America, al presidente non è piaciuto soprattutto Bad Bunny. E poi Nadia Orbinati, l'editoriale su Domani: nel mondo degli algoritmi i giornalisti sono la zavorra, e spiega perché. Insomma, la disinformazione paga molto bene, e la ragione per cui gli algoritmi suppliscono ai giornalisti è che fanno scoprire alla gente proprio ciò che vuole i cittadini nel nome della scelta dei cittadini. Il Washington Post è il caso, ovviamente, ricorda Nadia Orbinati, quello del Washington Post.
Avvenire apre sulla vicenda dei
a
rider,
a proposito di algoritmi,
esatto, schiavi a domicilio, come dicevi prima tu, il caporalato algoritmico. Schiavi a domicilio: la procura di Milano dispone il controllo giudiziario di Fudigno del gruppo Glovo, con l'accusa di avere sottopagato e sfruttato 40.000 addetti alla consegna del cibo. I lavoratori, per lo più immigrati in povertà, pagati l'80% in meno di quanto previsto per la categoria.
Il Manifesto: ladri e biciclette sfruttati approfittando del bisogno, 40.000 rider, tutti stranieri. L'accusa della procura di Milano, che ha messo in amministrazione giudiziaria la società Glovo. Vi abbiamo letto nella prima parte tutto quanto, anche l'editoriale, il ricatto del caporalato algoritmico. Dal Manifesto segnaliamo anche un'altra strage davanti alla Libia, 53 morti, e poi Israele, nuove misure verso l'annessione.
Invece Sole 24 Ore ci dice, ma ci parla di un'altra economia: Piazza Affari, regina d'Europa con più 2%. Il rally di Unicredit e ST Microelectronics mette le ali a Piazza Affari, maglia rosa tra le borse europee. Il FTSE MIB è balzato del 2,6%, conquistando i massimi dal dicembre 2000 a quota 46.822 punti. Unicredit: volano gli utili nel 2025, i profitti sono stati 10,6 miliardi.
Eh sì, sono i giorni in cui le banche annunciano i loro guadagni. Le banche incassano 25 miliardi, dice il Fatto Quotidiano, che ha già fatto i conti di tutte le dichiarazioni. Sono i profitti, ma manca ancora Monte dei Paschi di Siena, per cui è indagato l'uomo del tesoro di Stefano Di Stefano, alto dirigente del ministero, la presentava proprio il ministero all'interno della banca. È indagato per insider trading. Il Fatto Quotidiano apre sui capolavori di Agnelli all'estero. Ecco le mail: secondo il Fatto, 29 dipinti milionari sarebbero stati traslocati da casa dell'avvocato in altre residenze estere per sparire fondamentalmente dagli orizzonti, diciamo così, dell'eredità.
Corriere della Sera, apertura diciamo europea: Meloni, Merz, scossa all'Europa. Il documento in vista del vertice in programma giovedì a Bruxelles. Berlino rivede il progetto dei caccia, Macron vuole spiegazioni. Italia e Germania, appunto Meloni e Merz, che hanno anche creato questo nuovo diciamo sincretismo, il Merzoni. Italia e Germania chiedono più potere agli stati sulle leggi, mentre von der Leyen dice bisogna andare oltre l'unanimità. La fotonotizia del Corriere della Sera è dedicata allo show di Bad Bunny, che fa infuriare Trump durante il Super Bowl.
Il Messaggero: si rafforza l'intesa tra Italia e Germania, difesa a Berlino, gira Parigi, poi lo strappo tedesco sul progetto militare del caccia. Ci sono due grandi progetti per fare dei nuovi caccia bombardieri. Uno era franco tedesco, ma i tedeschi non vogliono che comandino i francesi e quindi hanno iniziato a litigare già da molto tempo, e l'altro un progetto tra Italia, Giappone e Gran Bretagna. Adesso sembra che la Germania voglia entrare nel consorzio di questo cacciabombardiere. Macron resta isolato, von der Leyen scrive ai 27, basta burocrazia, sosteniamo le imprese, ma appunto l'avete sentito, il progetto di Merz e Meloni è quello di dare più potere agli stati e di dire che la Commissione deve un po' limitare la sua iniziativa legislativa.
Il Giorno, scontri e sabotaggi ai treni, il Viminale dice sono collegati, Piantedosi dice c'è una regia unica, lo diranno gli inquirenti, si indaga per terrorismo, tracce su Nordinio, Salvini dice li staneremo, messaggio anarchico sugli attentati alle ferrovie che dice fuoco alle Olimpiadi, la fotonotizia dedicata allo sfruttamento dei rider di Glovo.
Ci sono un sacco di aperture dei quotidiani della destra, mi sono abbastanza oscure, quella del Giornale è Salis e quel filo rosso fino a Cospito, e quindi sono anche qui, diciamo, sui legami tra la
regia unica
antagonista e così via. E poi libertà rimosse che valgono più di Pucci per il Foglio, e infine Libero, una boccia in testa alla sinistra.
Sì, perché oggi lo trovate su molti quotidiani, leggo dal Corriere della Sera, lesioni e stalking a San Giuliano, rinvio a giudizio per Boccia, Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice insomma che ebbe una relazione con l'allora ministro Gennaro San Giuliano, va a processo per stalking e lesioni. Adesso sono le 7:14, è il momento della prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia, questa mattina curata da Roberto Maggioni. Noi torniamo dopo il giornale radio.